E noi adesso siamo in collegamento con la nostra seconda ospite della giornata. Diamo il benvenuto a Maria Arcidiacono. Ciao Maria!
Ciao Ludovica, grazie a te e a Radio Città Aperta per questo invito, molto gradito.
Beh, siamo felicissimi di parlare con te perché, insomma, è molto interessante questo libro che tu hai appena pubblicato per Iacobelli Editore. Perché? Perché si intitola C'era una volta il bar di Vezio ed è proprio come una favola, racconta un'epoca che non c'è più. Ora non sta a me dire se purtroppo o per fortuna. Il bar era fantastico, quindi insomma io me lo ricordo bene e quindi lì posso dire proprio purtroppo non c'è più il bar, purtroppo non c'è Vezio, perché quel bar era tutto un insieme di immagini, di suggestioni, di discussione, no? Era proprio un crocevia, lo possiamo dire, Maria? Cosa rappresentava?
Certo. Sì, possiamo dirlo a gran voce, perché era un luogo di incontro, per alcuni un luogo del cuore. Era un minuscolo bar, una vecchia latteria, diciamo, che era stata anche dichiarata bottega storica, perché esisteva dalla fine dell'Ottocento, quindi stiamo veramente parlando dell'altro millennio, quindi non più di secoli, ma addirittura appunto di ere geologiche, se vogliamo. Però questo piccolo bar era frequentatissimo dall'apparato di Botteghe Oscure, ossia la sede del Partito Comunista Italiano, che si trovava proprio nelle immediate vicinanze. Per i giovanissimi questo era,
ecco, sì, sì. Spieghiamo,
una cosa
spieghiamo
molto distante del tempo. Sì, era il più importante partito della sinistra italiana, il Partito Comunista Italiano, che aveva questa sede in via delle Botteghe Oscure, e questo minuscolo bar era gestito da Vezio Bagazzini, che lo ha, diciamo, caratterizzato politicamente, perché a seguito appunto della sua militanza e della frequentazione di tutti gli impiegati, i dirigenti, insomma, del partito, ma non solo, che venivano lì, piano piano si è creata questa sorta di raccolta spontanea di emblemi che facevano più che altro riferimento ai movimenti operai e al Partito Comunista, ma era anche pieno di fotografie, di frasi, di aforismi, e poi diciamo che c'era lui, che era a suo modo un personaggino che riusciva a creare anche un ambiente, diciamo così, in maniera un po' azzardata, anche intellettualmente vivace, ecco, mettiamola così.
Certo.
A frequentare il bar non c'erano solo persone che avevano un interesse nella politica, ma c'erano anche personaggi del mondo della cultura, del cinema, della musica, dello spettacolo, eccetera. Quindi era veramente un crocevia di vari personaggi, di varie umanità.
Certo, e infatti insieme alle immagini appunto del Che Guevara, di Berlinguer, c'era anche la bandiera della Roma, perché Vezio era anche un grande tifoso, della Roma, no? E quindi possiamo dire proprio l'idea del bar come luogo dove si può parlare e discutere di tutto, anche con chi magari non ha la tua stessa fede politica o calcistica. Vezio come accoglieva le persone che magari non la pensavano proprio come lui?
Diciamo che dipendeva sempre dall'atteggiamento di chi non la pensava come lui, perché ci sono stati rari episodi, diciamo, un po' diciamo sgradevoli da parte di qualche esponente di destra, ma veramente sono stati veramente sporadici, almeno nel periodo che io ho frequentato il bar e che ho praticamente vissuto, insomma, là dentro, perché sono stata la moglie di Vezio e quindi per buona parte
certo,
del nostro matrimonio stavo lì nel bar, quindi ho potuto raccontare, diciamo, anche personalmente quello che ho vissuto. Però in realtà c'era invece un grande affetto, una grande stima da parte proprio di chi non la pensava come lui. Gli riconoscevano una certa coerenza, quindi per loro questo era un grande valore, oltre a, insomma, alla sua simpatia, insomma, anche al suo modo di porsi, che era, diciamo, veramente unico. E per quanto riguarda i contrasti, diciamo, con gli avversari calcistici, era abbastanza tollerante, perché ce n'erano alcuni che erano suoi ottimi amici, oltre a avere, diciamo, anche dei tifosi laziali in famiglia, quindi
Ah, ma quelli ce l'abbiamo tutti, guarda, purtroppo la famiglia non si sceglie, quindi insomma tutti ci tocca essere tolleranti se abbiamo dei parenti della Lazio, ovviamente si scherza qui, eh. Devi sapere, Maria, che il mio grande sogno, io lo dico sempre, è di fare un programma sul calcio, e quindi quando posso io parlo della Roma, parlo di calcio perché mi diverte troppo, però insomma è chiaro che il calcio poi è anche un modo di instaurare un rapporto anche con persone magari che vengono da ambienti molto diversi da noi. È un modo di raccontare la realtà e saper cogliere questo è importante, no?
Esattamente, sì. E poi tra l'altro devo dire una cosa, che Vezio era anche molto pratico del calcio giocato, perché seguiva una squadra di calcio che a Roma è molto famosa come scuola, che era il Tour di Quinto, questa società calcistica che insomma lui seguiva il settore dilettanti, il settore giovanile insomma di queste squadre di calcio, e allenava in particolare i portieri, quindi aveva anche esperienza diciamo pratica e diretta. Lui guardava le partite con un occhio tecnico, non solo da tifoso, ecco. Il tifo c'era naturalmente, perché poi il bar fu anche sede del Roma Club Tor Margana per un periodo.
Fantastico.
Ma, sì, sì. Però ecco, appunto, univa anche appunto, uno sguardo, una competenza tecnica, e era anche spietato insomma nel dare giudizi sulle squadre, sugli allenatori. Infatti ho dovuto dedicare un ricco paragrafo a questo argomento, perché poi era luogo di discussione, certo, ovviamente come tutti i bar, però lì c'era lui che insomma si sentiva ed era in parte un'autorità.
Assolutamente, assolutamente. Senti, tu racconti anche che appunto Vezio dava del tu a tutti tranne a uno, che era Enrico Berlinguer. Tu che ricordo hai del suo rapporto con Berlinguer?
Guarda, io ho iniziato a frequentare il bar all'inizio degli anni 90, ho conosciuto Vezio in quel periodo lì, ci siamo immediatamente sposati perché è stato una sorta di colpo di fulmine, quindi Berlinguer già non c'era più, però era molto vivo il ricordo nel bar, perché è da lì che è partita, se vogliamo, la raccolta, perché dopo la sua morte Vezio si rese conto che era finita un'epoca del PC,
sì.
e volle una foto. Quindi da quella foto poi nacque tutta una serie di oggetti, di bandiere, di altre foto che furono portate al bar, e quindi, come dicevo, si è arricchito così in una sorta di collezione, di museo spontaneo. E quindi sì, lui aveva un enorme, nutriva una grandissima stima nei confronti di Enrico Berlinguer, insomma, lo stimava a tal punto che anche a distanza di tempo, quando qualcuno cercava di mettere in discussione certe sue scelte politiche, lui si infuriava tremendamente e non conosceva proprio rispetto, si arrabbiava di brutto. Quegli episodi li ricordo bene, perché potevi discutere su tutto, ma Enrico Berlinguer proprio
non si poteva toccare. No, beh, no. Certo. Senti, ci puoi dire quali erano appunto invece altri personaggi con cui aveva un rapporto più stretto, insomma con cui aveva proprio piacere di parlare? Poi chiaramente leggete il libro, non spoileriamo troppo, perché altrimenti insomma, però così qualche altro piccolo aneddoto legato ai personaggi della politica principalmente?
Sì, per non parlare proprio di personaggi che sono vissuti appunto parecchio tempo fa, e che come per esempio Luigi Longo, insomma figure del Partito Comunista che lui rispettava e amava al pari di Enrico Berlinguer, tra i dirigenti più giovani si fa per dire, anche adesso loro sono abbastanza maturi, ci furono sicuramente Massimo D'Alema e Walter Veltroni, che aveva frequentavano il bar da piccoli, insomma da piccoli militanti della DC, lui li conobbe all'epoca, ecco, quindi sì, diciamo che c'era anche Alfredo Reitlin, che nessuno ricorderà più, un partigiano, insomma.
Io me lo ricordo invece, guarda un po'. Vabbè, perché non sono piccolissima, quindi.
Comunque è stato un grande frequentatore del bar, e lui lo stimava moltissimo, appunto che nella sua agenda aveva scritto il suo numero di telefono e l'aveva messo la lettera U, perché era l'unico intelligente, secondo lui.
Sì, pensa te.
Grande stima, sì. Sì, sì. E poi sì, insomma, l'elenco è veramente lungo, insomma sarebbe lunghissimo, e ho cercato di elencare alcuni dei frequentatori e delle frequentatrici del bar all'inizio, quindi ci sono pagine, un elenco ricco di pagine, quindi si può sfogliare anche solo quello per rendersi conto, insomma, delle frequentazioni. Certo, poi non è che li stimasse tutti o li apprezzasse tutti, però hanno contribuito in qualche modo anche a rendere vivo questo posto, anche certo. I personaggi che sono capitati così di rado, è stato magari un'incursione che è durata un giorno solo. Faccio un esempio per tutti, Arthur Penn, il regista.
Accidenti.
È stato nel bar un'intera giornata, era in visita in Italia, a Roma, non so per quale ragione, però venne nel bar e restò lì, insomma, per un sacco di ore, quindi con nostra grande gioia, devo dire.
Lo credo.
Poi appunto ci furono altri passaggi, come un generale dell'esercito cubano, William Galvez, che aveva appena scritto un libro su Camilo Sanfuegos, e che anche lui, insomma, sostò a lungo dicendo, bontà sua, che il bar gli ricordava la botteghina del medio.
Insomma, roba seria, il luogo, uno dei luoghi preferiti di Hemingway a L'Avana, a Cuba.
Esatto, quindi noi molto orgogliosi di questo suo grandissimo complimento, e ci siamo fatti raccontare, insomma, gli episodi della rivoluzione cubana, l'incontro con Che Guevara, insomma, voglio dire, è stata veramente una presenza di grande rilievo, come dire, certo. Di grande prestigio. Sì.
Certo, è una storia molto, se vuoi, cinematografica, ma come mai nessuno, o forse qualcuno, ha provato a fare un documentario su Vezio e sul suo bar?
Come no, ci fu una documentarista, una grande amica anche, sceneggiatrice, Mariangela Barbanente, che ha realizzato una serie proprio di un docufilm, e lo ha raccontato anche nel libro, c'è un suo contributo, perché insomma il libro non l'ho scritto da sola, mi sono fatta aiutare anche da chi il bar lo aveva frequentato nel periodo in cui io non ero presente, diciamo la stagione d'oro degli anni 70 e 80, è raccontata appunto attraverso questi coautori e queste coautrici, e tra loro c'è appunto Mariangela Barbanente, che realizzò questo docufilm in occasione del trasloco del bar, perché sul finire intorno agli anni 2000-2005 ci fu lo sfratto del bar, e quindi il bar traslocò in un'altra sede, da via dei Delfini, dietro Botteghe Oscure, a via di Tordinona. E questa bravissima documentarista ha raccontato appunto questo film, che andò in onda su una piattaforma, Planet, che adesso non esiste più, e questa serie in 6 puntate di mezz'ora ciascuna, che si trova ancora però su YouTube.
Benissimo, allora sarà interessante andarla a vedere. Vedi, questa cosa, questo particolare mi mancava, insomma la Barbanente la conosciamo perché ha lavorato anche, se non ricordo male, con Agostino Ferrente ai primi film documentari sulla l'orchestra di Piazza Vittorio.
Sì, insomma,
l'occhio sulla realtà della nostra città, lo ricordo, insomma un occhio molto attento, perché appunto parliamo di luoghi importanti per Roma. Quella è una zona che appunto al tempo aveva dei punti di riferimento, adesso è un po' preda del turismo di massa, per non parlare proprio di Botteghe Oscure, che prima era proprio un simbolo, come era anche la libreria Rinascita, che si trovava sotto a livello strada. Adesso c'è un supermercato e sopra, adesso non ricordo se l'ha preso la Lega, però poi ultimamente ho letto delle storie in cui dicevano che l'affitto era troppo alto, quindi sarebbero andati via, insomma non lo so, mi viene un magone terribile a pensarci, no?
Sì, diciamo che mi sono un po' rifiutata anch'io di seguire le vicende del palazzo di Botteghe Oscure, perché già la presenza del supermercato al posto di Rinascita mi è bastata mi è bastato come segnale, insomma, del cambiamento non in meglio di quella zona che ho frequentato per lungo tempo, quindi sì, diciamo che insomma è tutto un mondo che è scomparso, se vogliamo. Resta questa piazza incantevole, che è Piazza Margana, che è ancora abbastanza protetta, insomma, da questo turismo di massa, e poi soprattutto è rimasta, credo, in parte silenziosa rispetto a luoghi, insomma, della,
è vero,
della
è
movida, però ecco, appunto, non ci sono più artigiani, non ci sono più botteghe. Infatti, insomma, nel libro tento anche di raccontare un po' questo passaggio, perché ogni volta che vado c'è qualcosa di cambiato, qualche gestione che è subentrata un'altra, e poi le persone, insomma, se ne vanno anche per ragioni anagrafiche,
certo.
Quindi insomma, non ritrovo ciò che avevo, insomma, come familiare all'epoca, ecco. Quindi è stato un po' triste ogni tanto passare di lì, ecco.
Lo capisco, però poi tu hai avuto l'idea di scrivere questo libro. Come ti è venuta? Perché l'hai voluto fare? Proprio per ravvivare questa memoria e far conoscere anche a chi è più giovane questa storia?
Ma guarda, in realtà diciamo, lo stimolo a scrivere un libro sul bar e sul vecchio venne proprio a dei clienti, insomma, dei compagni, si può dire, no? Che frequentavano,
certo,
bar.
Che sì, ci mancherebbe.
E che gli dissero: ah, perché non scrivi un libro con tutte queste storie che hai da raccontare? E lui rispondeva molto in modo molto trasteverino: ma chi cazzo lo dovrebbe leggere questo libro, su di me, sul bar? Insomma, era un po' scettico. Poi, cioè, quando rispondeva così, c'era sempre qualcuno che diceva: vabbè, ma io lo leggerei, ma io lo comprerei. Quindi già da quando era ancora vivo, c'era questa cosa che circolava. Complice poi naturalmente l'editore, Gino Jacobelli, che è cliente, è affezionato e amico soprattutto, ne so, anche di Vezio. Quando ha fondato questa casa editrice, naturalmente ha cominciato a interpellare anche degli scrittori, delle scrittrici, eccetera. Però, insomma, era un po' difficile affrontare questo tema, insomma, alla fine sono ritrovata io a doverlo scrivere, con il contributo fondamentale di Pino Stravioli, che nel 2007 incominciò a lavorarci su, registrando un'intervista a Vezio, una più che un'intervista, una chiacchierata, che infatti è in appendice al libro. E quindi c'è anche Vezio che partecipa a questo libro,
perché bellissimo.
È la sua viva voce, quindi ho riportato fedelmente, ho sbobinato proprio in maniera precisa e puntuale ciò che lui ha raccontato a Pino Stravioli. I tempi sono stati un po' lunghi, perché non sapevo che taglio dare a questo libro, come è stato osservato in una bella recensione da Chiara Baldini. Non è né un racconto, né una biografia, né un saggio storico, insomma, non ha una sua etichetta carattere letterario, ecco, perché un po', diciamo così, procedo per paragrafi, parlo delle sue passioni e dei suoi rapporti con il partito, con i giornalisti, con il calcio, con Piazza Giudia, poi anche con la comunità ebraica,
certo,
di Giudia,
certo,
con la vigilanza del PC, con, insomma, con tutta una serie di figure, insomma, che con le quali ha avuto a che fare, e con le sue passioni, appunto, cinema, musica, perché poi non dimentichiamo che lui cantava, aveva studiato musica, suonava la fisarmonica.
Vedi, no? Come me, ecco fatto, abbiamo trovato un link tra me e Vezio.
sì, infatti ci tenevo a dirlo proprio a te. E quindi sì, ecco, c'erano, sai, frequentatori, appunto, se parliamo di musica, insomma, uno per tutti è Ennio Morricone, con il quale Vezio andava a vedere anche le partite della Roma, perché era tifosissimo, come sappiamo, ma soprattutto, insomma, essendo, abitando proprio lì vicino, a due passi, era frequentatore anche abituale. Se
certo, certo. Senti Maria, è una domanda difficile, ma secondo te Vezio cosa direbbe oggi della situazione politica italiana? Direbbe parolacce?
Ma guarda, sai, lui era spiazzante, insomma, nelle sue chiavi di lettura. A volte, insomma, individuava delle cose che andavano anche al di là del presente, era molto lucido in questo, quindi è un po' difficile davvero rispondere. Certo, non so cosa dire, però so che un amico mi ha riferito che lui aveva detto, dice: compagni, tenete d'occhio questa Giorgia Meloni, perché, insomma,
farà strada, aveva intuito in lei un avversario temibile, ecco.
Sì, devo dire che su questo ha ragione, perché questa popolarità insomma è un po' difficile da negare e da, anche da mettere in discussione. Ora non so di chi sia la responsabilità, forse Ezio saprebbe dirci cosa fare e come, diciamo, come reagire, come riprendere insomma un po' coscienza, no? Anche dei nostri errori, parlo insomma della sinistra ovviamente, e capire che cosa va fatto e cosa possiamo fare.
Certo.
Per riprendere in mano la situazione e riprendere anche voce per il popolo.
Assolutamente, questo sarebbe importantissimo. Infatti, ma chissà, magari leggendo questo libro qualche pungolo, qualche stimolo potrebbe venire a qualcuno, insomma, cara sì. Maria. Senti, so che ci sono state già delle presentazioni, sì. Come sono andate?
Ma no, guarda, veramente molto bene. La prima è stata fatta alla Biblioteca della Casa della Memoria e della Storia, diciamo luogo ideale, anche perché poi si trova in Trastevere, che è il rione dove è nato Ezio, e con Adriano Labucci, che è assessore anche alla memoria, tra le altre cose, del primo municipio, e Massimo D'Alema, che è autore della prefazione. Ora, con questa premessa, con la presenza di Massimo D'Alema, sembrava di aspettarsi una situazione un po', diciamo, un po' rigida, ma devo dire invece al contrario, che è stata veramente molto spassosa. Ci sono stati anche parecchi interventi da parte del pubblico, ciascuno ha raccontato un po' la propria versione di Ezio e del bar, e quindi è stata veramente scoppiettante, che credo gli sarebbe piaciuta come presentazione, un po' fuori dalle regole. Insomma, per una volta mi è dispiaciuto che non ci fosse una telecamera a riprendere, però devo dire che forse non saremmo stati così spontanei tutti quanti e tutte quante. E l'altra presentazione è stata pochi giorni fa alla libreria Panisperna, dove un fantastico libraio ci ha ospitati, ero in compagnia di Lino Lombardi, giornalista, e di Fulvio Abate, scrittore, filosofo.
Sì, sì, lo vediamo spesso anche in televisione, lo seguiamo anche sui suoi social, una voce interessante, sempre un po' provocatoria, ma c'è bisogno appunto della provocazione,
sì.
Cioè, molto, è molto interessante anche sentire cosa ha da dire su tante storie, tante situazioni, quindi
sì,
insomma.
Sì, poi Abate è stato uno tra i primi, diciamo, a riportare il bar in una delle sue guide insolite della città di Roma, quindi era anche per affetto, che
certo.
Un grandissimo affetto nei confronti di Ezio, come tutti quelli che insomma poi alla fine ha interpellato e che hanno accettato, e quindi insomma ci voleva anche una voce un po' provocatoria, un po' dissonante. Non andiamo sempre d'accordo con quello che dice, ma gli vogliamo bene.
No, assolutamente, infatti, ecco, nello spirito del bar, cioè questo è il discorso,
sì,
no? Perché
esatto.
Il bar è proprio quel luogo dove confluiscono persone diversissime tra loro e dove si parla, ma ben venga, insomma io direi c'è 10, 100, 1000 bar di Ezio, guarda, se si potessero ricreare, sì, sarebbe
no,
bello.
Era proprio quello che diceva Fulvio, che non è una situazione riproducibile questa del bar di Ezio, secondo lui era unica, però ecco appunto io spero sempre che ci siano cose simili, insomma cose che un po' gli assomiglino, siano dei luoghi insomma del cuore, insomma luoghi dove andare così tranquilli senza sentirsi dell'ostilità attorno, senza stare così un po' in punta di forchetta, no?
Guarda, sì. Perché appunto il social secondo me non può riprodurre quell'atmosfera. Sul social c'è una polarizzazione tale che chiunque poi si sente pronto a scontrarsi, ma poi senza il linguaggio del corpo, senza la presenza, senza il fatto di dire vabbè non siamo d'accordo ma beviamoci un caffè o prendiamoci un rum, un whisky, insomma non lo so, un mojito, no? Il bar ha quell'aspetto della convivialità che un po' può smussare certi angoli che invece altri mezzi di comunicazione accentuano, no? Proprio perché sono fatti apposta alla fine, li usiamo però dobbiamo anche saperlo, e quindi a volte tu ti incontri con una persona, automaticamente certe cose si sciolgono, le capisci meglio, capisci meglio chi hai di fronte, la complessità, ecco, e no. Anche la realtà invece della rappresentazione, secondo me, perché questo un po' ce lo dobbiamo ricordare, no? Viviamo un po' troppo di rappresentazione e poco di cose reali, Maria.
La penso esattamente come te, Ludovica. sono, come si diceva una volta, sono appiattita sulla tua linea, compagna.
Però insomma oggi non c'è solo una linea, ce ne sono tante. Tu mi accennavi che poi presto ci saranno altre presentazioni, ma non sveliamo nulla, perché verranno annunciate a tempo debito sulla pagina appunto social dell'editore, ma per questo i social sono utilissimi, li usiamo tutti, insomma, Jacobelli Editore, no?
Sì, anche sulla pagina di Vezio, perché c'è una pagina Facebook, anche lì naturalmente segnaliamo le varie iniziative legate alle presentazioni del libro. E ci sarà anche, questo lo posso anticipare, ci sarà anche una presentazione itinerante, che è una modalità abbastanza inconsueta. Abbiamo pensato di fare una sorta di passeggiata, però sarà una vera e propria presentazione del libro con Irene Ranaldi,
che fantastico,
bene,
certo,
nei luoghi di Vezio, quindi da Trastevere a Piazza Margana, finendo molto probabilmente nella libreria Spazio 7.
Bellissima.
La data anche quella la troverete poi annunciata.
La libreria Spazio 7, che fa delle cose stupende, e c'è anche un gatto fantastico, una gatta anzi, e quindi insomma noi gattari siamo contenti, perché gatti e libri sono tra i piaceri della vita, insomma. Poi quando c'è anche appunto ci sono dei racconti o delle persone belle, insomma è bello che si incrocino e si incontrino. Va bene Maria, grazie mille, grazie.
Ma grazie a voi, grazie a te, grazie a Radio Città Aperta.
Allora ci vediamo presto, e quando vuoi puoi venire anche qui a raccontarci le prossime iniziative, d'accordo?
Volentieri lo farò, grazie ancora.
Ciao. E insomma grazie a Maria Arcidiacono. Noi adesso, a proposito appunto di iniziative anche belle partigiane, siccome domenica prossima ci sarà la presentazione di questo album a cui ho avuto la fortuna di partecipare, Nella notte ci guidano le stelle, canti per la resistenza, la presentazione con grande live annesso sarà ad Albano Laziale domenica 15 alle 21, e la mattina invece ci sarà una sorta di anteprima più parlata al Museo della Liberazione di Via Tasso, ingresso libero. E quindi noi adesso ci ascoltiamo un brano di Kento Bestirare Serhat Akbal, una versione molto molto particolare del brano A las Barricadas.
Notte nera, ci si vede appena, questa è la frontiera, la barricadera. Quando entriamo in scena siamo un fiume in piena, alza la bandiera cara compagniera. Il cuore in mano, un coraggio strano, che ci ritroviamo, che non ci spieghiamo. Stranieri nei luoghi che amiamo, li chiamiamo, loro ci chiedono che armi abbiamo. Strade, montagne, casali in mezzo ai campi, si tracciano sentieri, si perdono compagni. Trucidati ieri vivranno nei nostri canti, forti nei pensieri degli altri che vanno avanti. All'improvviso ma non improvvisiamo, in ogni viso un sorriso che conosciamo. Noi siamo il vecchio e il bambino cui raccontiamo le storie, quelle eterne del ribelle partigiano.
La strada racconta una storia di sangue, fa smorfie e beffarde a chi ancora non sa. Da Belfast a Gaza, da Reggio a Alicante, seguimo luciando per la libertà. Col vino dei vecchi, col latte dei bimbi, coi denti scoperti, col vento che fischia, sorriso di donna che ti dice dimmi, ed ogni emozione che hai dentro si mischia. Solo potessimo riderne ancora, avere accanto Guevara e Sankara, solo trovare una nota che suona prima che l'ultima lacrima cada. Fuoco che crepita, notte in montagna, voci sussurrano questa ballata, luci si specchiano sulla chitarra, sono i mattoni della barricata.
Alas barricadas, alas barricadas, por el triunfo de la confederación. Alas barricadas, alas barricadas, por el triunfo de la confederación.
Con la bandiera degli ultimi addosso, adesso. So la sconfitta ma non so la resa. Non per il mio, solo per ciò che è nostro. Musica magica, fiaccola accesa. Alzo il cappuccio della felpa nera. Forse stanotte non ci tradirà. La fiamma è rossa come primavera. Chi più ne parla e chi meno ne sa. Versami ancora quel sorso di sogni. Se troppo spesso ne sono ubriaco, è meglio il delirio di chi riempie fogli, di chi sta bene asservito allo stato. Luci dell'alba, mattino in montagna, si è fatta forte anche questa ballata. Oggi per armi avrò voce e chitarra, sono i mattoni della barricata.
Nere tormente agitano l'aria ancora, come allora non vediamo niente, non vediamo l'ora di prendere il padrone per la gola, per fargli pagare a lui i tempi bui e non a chi lavora. Il nemico attuale è ancora uguale a quel che combattemmo sui montagna o coi compagni in Spagna. Uguale all'antagonismo naturale, all'arroganza patriarcale, al capitale che comanda. Col parapello in spalla, caricato a palla, con gli stessi cori, siamo la canaglia, siamo i malfattori. Come nei canti di Pietro Gori, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Siamo lavoratori che padroni non vogliamo, disertori, figli del pensiero libertario. Insorgeremo contro ogni impero, contro ogni armata, nostra patria e mondo intero, compagnia. Alla sbarricata.
Alza la bandiera rivoluzionaria, che del trionfo senza esar non c'è ben pos. Alza la bandiera rivoluzionaria, che del trionfo sin cesar non c'è ben pos.
Bel duello e vina med eben heval, bau ek salari u devlet davi bekin. Weren barikadan, weren barikadan, je bo serkeftina konfederasyon. Weren barikadan, weren barikadan, je bo serkeftina konfederasyon.